Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto!
Allora, oggi ultima domenica del 2025. Ultima domenica del 2025. E concludiamo con maturità. Abbiamo iniziato l'anno così, lo concludiamo così. Maturità, l'anno della maturità, il 2025. Abbiamo ricevuto tantissima parola riguardo questo argomento e credo che ognuno di noi abbia avuto la possibilità di crescere, di maturare, di cambiare, di essere trasformato dalla parola di Dio. E penso che ci sono state tanti insegnamenti, predicazioni importanti. Poi sveleremo magari durante la predicazione. Avete votato? Vi ricordate qual è stata la predicazione che più vi ha fatto del bene nel 2025? Mi sembra che erano due a pari merito, però io ne citerò una delle due. Guarda se sono ancora a pari merito, va? Se magari qualcun altro ha votato e vince quella che, così dico che è vincitrice. Due su quelle che sono state messe nell'elenco hanno vinto sulle altre. E voglio concludere appunto con questa parola. Per me la parola maturità è una parola sempre positiva, è una bella parola, anche se penso agli studenti, soprattutto quelli presenti in sala, che quando diciamo maturità non sappiamo se funziona così anche negli altri paesi. Si dice che finita la quinta superiore c'è la maturità. C'è la maturità, che è questo esame, e quindi pensiamo subito all'esame di scuola, vero? Siete d'accordo? Fanno così, vero? Prima o poi capiterà, Vanessa, prima o poi arriverà anche per te la maturità. Qualcuno quest'anno farà la maturità nella nostra chiesa e quindi penso all'esame di scuola, quindi penso ai test e alle prove che dobbiamo superare. Però la cosa a cui penso proprio nella mia testa, sapete quando fate quel gioco che c'è una parola e nella testa vi viene un'immagine? Io vedo un bel cesto di frutta matura, cioè quello proprio, ma quando penso a qualcosa di maturo, penso alla frutta, quella buona. Per esempio, due anni fa, quando siamo stati in Repubblica Dominicana con Vicky e Riccardo, abbiamo mangiato della papaya che era una signora papaya, non era quella che compri qua al supermercato, che è un'altra cosa, no? Però la frutta matura, la frutta buona, matura, succosa, non c'è niente di più buono della frutta matura. In ogni paese, Erika è appena stata in Australia, qual è la cosa più buona che hai mangiato? La frutta di un altro paese. Quando vai in un altro paese, a voi sudamericani cos'è che manca di più del vostro paese? Dai, anche la frutta come cibo, la frutta quella buona, quella che c'è solo lì, il platano manca. Non c'è Silvani oggi? Eh no, oggi lavora, sì. Eccola lì, Silvani, il tuo platano è sempre migliore. Fate un applauso a Silvani che fa il platano più buono. E poi quando penso a maturo penso anche all'esperienza e alla saggezza. Quando dici di una persona matura parli di una persona che ha esperienza, una persona che ha saggezza, una persona che ha la capacità di affrontare certe situazioni. E quindi questo è quello che nella mia testa subito viene quando penso alla parola maturità e penso che ognuno di voi, alcune cose corrispondano, magari ci sono altre immagini che vi vengono nella vostra testa. Voglio però andare subito alla parola, a un passo in Efesini, al capitolo 4, che sicuramente durante l'anno abbiamo già toccato, però oggi voglio rileggerlo e voglio partire da qui. Efesini 4, dal versetto 12 voglio leggere, è il passo dove l'Apostolo Paolo parla del fatto che sono stati dati dei ministri nella Chiesa, nel corpo di Cristo, per perfezionare i santi, per farli crescere, per farli passare da bambini spirituali a persone mature. E voglio leggere dal versetto 12, dice: per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. La parte su cui oggi mi voglio concentrare è proprio questa: alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore, ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Il versetto 13 dice: finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. Voglio leggervi qualche altra traduzione di questa parte. Dice: affinché diventiamo maturi nel Signore, misurandoci con il pieno e completo standard di Cristo. Sta dicendo: il nostro standard, il nostro modello è Gesù e noi ci dobbiamo misurare con quel modello. Viviamo in una società che ci spinge a misurarci con chi abbiamo di fianco, con chi abbiamo vicino. Invece noi ci dobbiamo misurare con un modello, l'unico modello con cui ci dobbiamo misurare è Gesù. Lui è il nostro modello. Un'altra traduzione dice: adulti maturi pienamente, pienamente sviluppati dentro e fuori, pienamente vivi come Cristo. Quindi, se ci dobbiamo misurare con Gesù, dobbiamo vedere chi lui è, chi era Gesù. E oggi voglio fare, chiaramente potremmo stare qui a parlare ore di chi era Gesù, però ho scelto delle caratteristiche fondamentali con le quali noi ci possiamo misurare. E voglio incoraggiarvi ad andare in Luca, al capitolo 4, e partiremo da lì, Vangelo di Luca, capitolo 4, riprenderemo non in profondità, faremo dei passaggi abbastanza veloci, su alcuni episodi della vita di Gesù che ci parlano di chi era lui e di questo modello, di questo standard a cui dobbiamo far riferimento, che dobbiamo seguire, a cui dobbiamo aspirare, a cui dobbiamo avvicinarci, da cui dobbiamo imparare, perché se impariamo, maturiamo, sperimentiamo, cambiamo e assomigliamo sempre di più a lui. In Luca capitolo 4 c'è l'episodio molto famoso della tentazione di Gesù. Capitolo 4, versetto 1 dice: or Gesù, ripieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, e per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla, ma quando furono trascorsi, egli ebbe fame. E il diavolo gli disse: se tu sei il Figlio di Dio, dia questa pietra che diventi pane. Ma Gesù gli rispose dicendo: sta scritto, l'uomo non vivrà soltanto di pane, ma di ogni parola di Dio. E così il diavolo va avanti, vi ricordate? Quindi vediamo un Gesù che, la parola dice, viene condotto dallo Spirito nel deserto e per 40 giorni viene tentato dal diavolo e in quei giorni non mangia nulla. Quindi c'è anche una prova fisica, no? Chi di voi è pronto a non mangiare per 40 giorni? A partire da oggi che abbiamo lo stomaco? Nessuno, vero? 40 giorni senza mangiare, ma non è solo quello, quindi non è solo una prova contro la sua carne, di dire io vinco la mia carne e la mia fame, ma qui la parola dice fu tentato dal diavolo. La fame non è il diavolo, La fame è il suo corpo, ma qui vediamo è il corpo che grida ho fame, ma c'è anche la tentazione del diavolo e il diavolo che provoca Gesù. E il versetto 12 si conclude quando Gesù risponde: è stato detto non tentare il Signore Dio tuo, e quando il diavolo ebbe finito ogni tentazione si allontanò da lui fino ad un certo tempo. Versetto 14, e Gesù nella potenza dello Spirito se ne ritornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione all'intorno. Finito questo periodo, nella potenza dello Spirito, Gesù torna e inizia il suo ministero. Questo mi parla, Gesù era un uomo sicuro di se stesso. E questa frase mi riporta a una predicazione che voi avete segnalato come la predicazione che più vi ha fatto del bene, la benedizione di essere te. La benedizione di essere noi stessi. Gesù sapeva esattamente chi era ed era sicuro di chi era ed è per questo che è riuscito a vincere nel deserto, perché lui sapeva chi era, sapeva di chi era figlio, sapeva a cosa era stato chiamato e sapeva che poteva farcela. Non voleva essere qualcun altro, ma sapeva chi era lui. Nella benedizione di essere te, abbiamo, il pastore ha proprio parlato del fatto di sapere chi siamo noi e di non desiderare qualcosa che hanno gli altri. Noi abbiamo una benedizione tutta per noi, noi abbiamo una storia tutta per noi, noi abbiamo un percorso tutto per noi, una vita tutta per noi, non dobbiamo desiderare quella di qualcun altro, perché c'è qualcosa di speciale per ognuno di noi, di diverso. Ogni storia è unica e speciale. Non sto dicendo che è una strada dritta, bella, nel paese delle meraviglie dove tutto va bene. Sto dicendo che ogni storia è unica e speciale, anche con le curve, i tornanti, le discese, le salite, gli attraversamenti dei fiumi, dei mari, delle gallerie, dei periodi dove c'è luce, dei periodi dove c'è buio, ma ogni storia è unica e importante così. E Gesù sapeva che la sua storia era quella. Sapeva chi era, sapeva da dove veniva. E lui sapeva di essere una benedizione, di essere lui la benedizione. E quello gli ha dato la forza di superare queste tentazioni, di superare sia la sua carne che il diavolo. Perché non era solo, anche la sua carne aveva fame. Anche il suo corpo gridava che avrebbe voluto mangiare. E poi ha avuto la forza anche di affrontare il diavolo, di rispondere al diavolo e di rimanere fermo sulla sua confessione di fede, su quello che credeva. Amen? Gesù era un uomo sicuro di sé. Noi vogliamo essere uomini e donne sicuri di noi stessi, sicuri della nostra identità in Gesù, sicuri della nostra identità in Cristo, sicuri di quello che siamo e di quello che Gesù ha fatto per noi e che continuerà a fare per noi. Amen. In Luca capitolo 7, quindi girate solo qualche pagina avanti, Luca 7 versetto 11, un altro episodio che ci dimostra un'altra caratteristica di Gesù alla quale dobbiamo aspirare. E il giorno dopo egli si recò in una città chiamata Nain e con lui andavano molti dei suoi discepoli e una grande folla. E quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava a seppellire un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e una grande folla della città era con lei. Appena la vide, il Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non piangere». Non voglio andare avanti a leggere la storia, ma qui c'è la compassione. Gesù era un uomo pieno di compassione. Gesù era un uomo che si fermava ad osservare gli altri. Non era un uomo che passava dritto. Sapete, Gesù ha notato questa situazione, ma Gesù non era da solo. Con lui andavano molti dei suoi discepoli e una grande folla. Gesù ha proprio dovuto prestare attenzione per vedere quello che stava accadendo. Gesù era un uomo attento, osservava gli altri e qui la parola dice che ha provato compassione. Gesù provava compassione per quello che le persone vivevano attorno a lui. Non era indifferente, ma provava compassione. Compassione, questa parola che oggi non è molto usata, soprattutto non è molto praticata. Compassione verso gli altri, verso quello che stanno vivendo, verso quello che stanno attraversando. essere attenti, avere uno sguardo attento. Noi vogliamo essere uomini e donne che hanno uno sguardo attento a capire quello che sta accadendo agli altri, quello che stanno vivendo. Quante volte succede in chiesa, ed è successo, che magari qualcuno è venuto a dirti che cos'è quella faccia, cosa c'è che non va? È vero, a volte non vogliamo rispondere, no? Ma noi stiamo facendo quello che faceva Gesù. Se ti sto venendo a dire perché hai quella faccia, perché sei così triste, perché cosa c'è che non va, è perché sto mettendo in pratica quello che Gesù faceva. E noi vogliamo essere uomini e donne così, in chiesa e fuori dalla chiesa, che hanno degli occhi e che provano compassione per gli altri. Amen. Luca capitolo 8, versetto 40. Questa storia, queste due storie, mi parlano di una cosa che adesso vi dico. Ora avvenne che quando Gesù fu ritornato, la folla lo accolse perché tutti lo aspettavano. Ed ecco venire un uomo di nome Jairo, che era capo della sinagoga, gettatosi ai piedi di Gesù, lo pregava di andare a casa sua, perché egli aveva una figlia unica di circa 12 anni che stava per morire. Or mentre vi andava, la folla gli si accalcava attorno e una donna, che aveva un flusso di sangue da 12 anni ed aveva speso con i medici tutti i suoi beni senza poter essere guarita ad alcuno, si avvicinò di dietro e toccò il lembo del suo vestito, e in quell'istante il suo flusso di sangue si arrestò. E Gesù disse: chi mi ha toccato? Siccome tutti lo negavano, Pietro e coloro che erano con lui dissero: maestro, le folle ti stringono e ti premono, e tu dici: chi mi ha toccato? Ma Gesù disse: qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che una potenza è uscita da me. Allora la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e gettandosi ai suoi piedi gli dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo lo aveva toccato e come era stata guarita all'istante. Ed egli le disse: fatti animo, figliola, la tua fede ti ha guarita, va in pace. E mentre egli parlava ancora, venne uno dalla casa del capo della sinagoga e gli disse: la tua figlia è morta, non disturbare il maestro. Ma Gesù, udito ciò, gli disse: non temere, credi solamente ed ella sarà guarita. E giunto alla casa, non permise ad alcuno di entrare, eccetera, eccetera, eccetera. E la storia va avanti. Questa storia mi parla della bontà di Gesù, della bontà. Gesù era un uomo buono. Gesù stava, innanzitutto era sempre accerchiato dalla folla, quindi sicuramente stava insegnando, predicando, pregando per qualcun altro forse. Un uomo arriva, come era successo anche nella storia precedente, che vede una donna che sta soffrendo, quest'uomo arriva sofferente perché la figlia sta morendo. E Gesù non è che gli dice: aspetta, finisco di insegnare, faccio questo. No, prende e va con la folla che lo segue. Ma mentre sta andando, qualcun altro interviene in questa storia della donna dal flusso di sangue. Gesù, sapete, era un uomo buono perché non lasciava indietro nessuno. Gesù era pieno di bontà, era una persona buona, non voleva lasciare indietro nessuno, si voleva occupare di tutti, era una persona buona. E sapete che anche questo termine per le persone oggi si usa poco, si fa fatica a dire quella è una persona buona. Buona, ma io l'ho sentito dire di voi che siete delle persone buone. Noi non vogliamo lasciare indietro nessuno, vogliamo essere buoni, significa fare del bene, dare del nostro bene agli altri. E Gesù voleva dare del suo bene agli altri. Gesù era un uomo buono. Quindi abbiamo detto che Gesù era un uomo sicuro di sé. Gesù era un uomo compassionevole, Gesù era un uomo buono. Luca 19, versetto 28, Gesù, questo ve lo dico prima, Gesù era un uomo determinato, non era un uomo insicuro, era determinato. Luca 19, versetto 28, è il momento in cui Gesù entra a Gerusalemme. Cioè Gesù, consapevole di quello che stava per accadere, va incontro alla sua morte. Gesù era un uomo determinato, sapeva che cosa doveva fare e voleva andarci fino alla fine. Versetto 28 dice: dopo aver detto queste cose, egli andava avanti salendo a Gerusalemme. La sua salita a Gerusalemme è proprio l'andare verso la morte. Questo è tutto, questi capitoli poi vanno avanti e parlano di tutto quello che succede prima della morte di Gesù, di tanti piccoli episodi. Gesù va incontro al suo destino, quello che era stato stabilito, la sua morte. Era un uomo determinato fino alla fine. E io me lo immagino salire, camminare, sicuro verso quella direzione. Gesù era un uomo determinato. E noi vogliamo essere degli uomini e delle donne determinati. Determinati nei confronti di Gesù, determinati nei confronti della parola. Determinati, che camminiamo a passo sicuro. Non a passo incerto, ma a passo sicuro. A passo sicuro. Amen? Gesù era un uomo determinato. Luca 22, Gesù era un uomo coraggioso. Perché era un uomo coraggioso? In questa parte, Luca 22, versetto 63, dice: intanto gli uomini che tenevano Gesù lo schernivano percuotendolo, e dopo averlo bendato lo percuotevano in faccia e gli domandavano dicendo: indovina, chi è colui che ti ha percosso? E bestemmiando dicevano molte altre cose contro di lui. Appena fu giorno si riunirono gli anziani del popolo, i capi dei sacerdoti e gli scribi, e lo condussero nel loro sinedrio dicendo. E qui c'è tutto un dialogo dove a Gesù vengono fatte delle domande e Gesù risponde. Gesù era un uomo coraggioso, non aveva paura di rispondere. Gesù gli viene chiesto: chi sei tu, il Cristo? E gli dice: sì, sono io. Non ha avuto paura di rispondere, non è stato in silenzio. Anche in una situazione così difficile, Gesù ha mantenuto la sua identità e la sua posizione, non ha avuto paura di rispondere. Gesù era un uomo coraggioso. Gesù era un uomo coraggioso. Forse in alcune situazioni noi tendiamo ad avere la bocca chiusa. Gesù ha aperto la bocca e ha dichiarato chi era, ha detto chi era. Amen? Gesù era un uomo coraggioso. Faccio un passaggio in Giovanni, al capitolo 13, se volete lo faccio io, voi rimanete in Luca. Vi leggo soltanto i primi due versetti, Giovanni 13, versetto 1 e 2 dice: or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti. Poi, preso un asciugatoio, se lo cinse. E dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli. Gesù era un uomo umile. Gesù ci ha insegnato l'umiltà. Ve l'ho detto, non potevamo stare qui ad analizzare ogni passo, ma ogni passo che ci parla di Gesù ci parla di una caratteristica di Gesù. Gesù era un uomo umile e noi dobbiamo aspirare a questa umiltà. Gesù, re dei re, venuto sulla terra, incarnato in un uomo, decide di lavare i piedi ai suoi discepoli e di lavare i piedi anche a Giuda, che lo avrebbe tradito. Voi lavereste i piedi al vostro peggior nemico? Alla persona che vi ha fatto del male? A una persona che sapete che magari è vostro nemico, che non vi vede di buon occhio, che ha un'opinione su di voi? Gesù qui ha dimostrato la sua grande umiltà. Umiltà, ha lasciato tutto nelle mani di Dio, nessuna vendetta, niente. Io lavo i piedi ai miei discepoli e dimostro loro qualcosa, che è quello che devono fare loro gli uni gli altri, sottomettersi gli uni agli altri. Umiltà, umiltà. Gesù era un uomo umile. E voglio concludere con Luca capitolo 22, con la settima caratteristica che ho scelto. Luca 22, 42, lo leggo e poi mi dite voi qual è la caratteristica. Luca 22, 42. Gesù nel Getsemani dice: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia volontà ma la tua. Non la mia volontà ma la tua. Gesù era un uomo? Bravi. Ubbidiente. Gesù era un uomo ubbidiente. Forse avrebbe voluto fare qualcos'altro in quel momento, perché la sua carne probabilmente gridava qualcos'altro, ma lui sapeva quello che era giusto fare. A volte pensiamo, quando pensiamo a Gesù, pensiamo sì, ma lui lo sapeva che era venuto sulla terra per quello, quello era il piano. Sì, però comunque anche noi a volte sappiamo che ci sono delle cose che dobbiamo fare. Ma è sempre facile farle? No, a volte combattiamo con noi stessi per fare quelle cose. E la stessa cosa Gesù. Gesù ha dovuto combattere con se stesso per affrontare il piano che c'era. Il piano era la sua morte, chiaramente poi la sua resurrezione. Però Gesù era un uomo ubbidiente, ha scelto di essere ubbidiente, ubbidiente fino alla fine. E questo passo ce lo dimostra. Quindi noi ci dobbiamo misurare con chi è Lui. Non c'è nessun altro con il quale dobbiamo misurarci. Lui è l'unico con il quale dobbiamo farlo. E Gesù ha delle caratteristiche così meravigliose, molte di più di quelle che ho elencato. Io ho detto solo che Gesù era un uomo sicuro di se stesso, un uomo compassionevole, un uomo buono, un uomo determinato, un uomo coraggioso, un uomo umile, un uomo ubbidiente. E queste sono solo alcune delle caratteristiche, delle qualità alle quali dobbiamo aspirare per essere uomini e donne mature. Prendere esempio da Lui. Prendere esempio da Lui. Che cosa farebbe Gesù in questa situazione? Che cosa ha fatto Gesù in questa situazione? I Vangeli ci parlano di Lui, noi dobbiamo assorbire da Lui. La traduzione che vi ho letto prima di Efesini dice: maturi nel Signore, misurandoci con il pieno e completo standard di Cristo. Lui è il nostro standard, Lui è il nostro modello e noi dobbiamo aspirare ad assomigliare a Lui. Amen. Alziamoci in piedi. In questa ultima domenica del 2025, ancora ringraziamo Gesù per come siamo cambiati quest'anno. Io voglio chiedervi di pensare almeno una cosa, una situazione in cui avete potuto vedere la vostra maturità. Forse in una situazione avete reagito in un modo diverso, forse avete affrontato una situazione con una persona in un modo diverso. Pensate a come avete gestito la vostra vita in questo anno e dite: in questa cosa sono maturato, in questa cosa sono cambiato. Celebrate il fatto di essere cresciuti. Iniziamo a fare questo, pensateci, rifletteteci e dite: Signore, grazie. E ora pensate a una cosa in cui dite: vorrei tra un anno poter dire di essere maturata qui, in questa cosa, in questo punto, nella gestione di questa cosa. Non lo so che cos'è, ma pensaci e diglielo: Signore, io tra un anno voglio celebrare il mio successo, la mia vittoria in questo.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.